Stai ascoltando
CRC FM.
Buona giornata a tutti, buon martedì alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, grazie di essere ancora una volta con noi, ancora anche oggi. Ci piace ogni settimana trovarci qui al nostro appuntamento, che ormai è diventata un'abitudine, un piacere proprio per noi stare con voi. Vi do subito i nostri numeri, potete scrivere, perché abbiamo già parlato di questo argomento, però lo affronteremo magari da un'angolazione diversa, e penso che sia un argomento che possa interessare tutti, anzi è interessante per ognuno di noi. E i nostri numeri sono: numero verde 800 13 40 97. Potete scriverci anche un SMS al 334 69 73 345, oppure potete scriverci una mail ad info@crc.fm. Ci piacerebbe proprio sapere quali sono le vostre opinioni, le vostre considerazioni intorno al programma. Parleremo di felicità. Chi non vorrebbe essere felice oggi? Tutti pensiamo, aneliamo, se così possiamo dire, ad essere felici. È indubbiamente uno dei grandi temi che coinvolgono l'umanità, proprio il mondo intero desidera ardentemente la felicità, ed è tragico a volte osservare i modi in cui la gente cerca di trovarla. Come ho detto, questo tema appassiona da sempre tutti: scrittori, poeti, filosofi, persone comuni. Ognuno si trova a pensare, a descrivere, a cercare questo stato, tra virgolette, di grazia. Per tentare di definire questa condizione, alcuni studiosi hanno posto l'accento sulla componente emozionale, cioè come sentirsi di buon umore. Altri invece sottolineano l'aspetto cognitivo, riflessivo, come il considerarsi soddisfatti della propria vita, cioè pensare di essere soddisfatti è già un passo avanti verso la felicità. A volte viene descritta come contentezza, soddisfazione, tranquillità, appagamento, a volte invece come gioia, piacere e divertimento. Pascal, filosofo e matematico, diceva: la felicità è una merce meravigliosa, più se ne distribuisce, più se ne ha. Euripide, lo scrittore greco classico, scriveva: la felicità non è di questo mondo, le ricchezze possono rendere l'uno più fortunato dell'altro, ma non possono renderlo più felice. Agostino, nella De Vita Beata, ha scritto: non può essere felice chi non ha ciò che desidera, ma non è necessariamente felice chi consegue ciò che desidera. E anche il Papa Benedetto XVI, a fine 2007, nel suo discorso, ha detto: chi fa della felicità individuale un idolo da inseguire chiude il cuore alla vera gioia rappresentata da Dio. È un'affermazione che anche noi possiamo condividere. Ma che cos'è la felicità? Ci vuole proprio coraggio a parlare di felicità in tempi come questi. Lo chiediamo, ci facciamo aiutare in questa disamina di questo argomento dal nostro ospite, che è qui in studio con noi. È bello essere in tanti qua dentro, perché di solito ci sono c'è Luigi, io ho il microfono e l'ascoltatore al telefono da chissà quale parte d'Italia. Invece oggi abbiamo qui Giuseppe, lo conoscete già, è un collaboratore della nostra radio, ha i suoi programmi, e oggi ci fa l'onore di essere con noi per discutere di questo argomento. Giuseppe,
buongiorno,
ciao.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buongiorno a Luigi che sta qui in regia, okay. Grazie per il tuo aiuto.
Che abbassa quando uno tossisce, insomma, aiuto prezioso. Può capitare.
Sì, oggi parliamo di felicità e... dicevi bene, ci vuole coraggio a parlare di questo argomento, però bisogna parlarne, bisogna discutere, bisogna rifletterci su, perché la felicità ci riguarda, riguarda tutti quanti, nessuno è escluso, nessuno può dire no, è un argomento che non mi interessa. Mi pare che tutta l'umanità è assetata di felicità, mi pare che tutti quanti inseguiamo, come dicevi prima, usando un termine abbastanza colorito e forse in disuso, aneliamo,
cioè
desideriamo fortemente questo stato d'animo, se così possiamo definirlo. Vogliamo essere felici, possibilmente sempre. Invece alcune volte la felicità mi pare che è qualcosa che ci sfugge, e che inseguiamo come correre dietro al vento.
Sai che ci sono anche dei convegni?
Sì, immagino, sì, sì.
Che cos'è la felicità, no?
Sì, vedo che davanti a te qualcosa...
Un articolo che il politico...
Dimmi che cos'è la felicità su un quotidiano, c'è un convegno?
C'è stato a novembre del 2007, politici, religiosi, giuristi, medici, ognuno ha dato la sua ricetta.
Però è interessante vedere le colonne di questo articolo, appunto c'è il politico, il cardinale, il giurista, il medico. La felicità, allora, diciamo che... abbraccia ogni area della nostra esistenza, o almeno potrebbe essere felice o esaminata da qualsiasi aspetto della nostra vita, sia essa religiosa, politica.
Ricetta.
Sì, sì, perciò non è una cosa marginale della nostra vita, è qualcosa, possiamo dire, a tutto tondo. Il problema è definire la felicità, cos'è la felicità o dove trovarla. C'è una battuta che mi piace spesso ripetere di un famoso personaggio, il quale diceva che i soldi non fanno la felicità, figuriamoci la miseria.
O quell'altra che dice no, i soldi non danno la felicità, però aiutano, no?
Sì, sì. Però ecco, il motivo dei soldi credo che sia un motivo ricorrente. Spesso mi pare di capire che quando si parla di felicità, poi alla fine si parla di benessere economico che aiuta a sentirci felici. Tempo fa ascoltavo un programma alla radio. Luigi, si può dire quale radio, no? Ascoltavo un programma alla radio, era solo una battuta, ed era una trasmissione dedicata alla felicità, e ospite in collegamento telefonico era uno studioso che ha portato avanti un'indagine su come misurare la felicità, se la felicità può essere misurabile. E la cosa veramente mi interessava, perché devo dire che lo studio e il discorso era abbastanza serio, non era una cosa così leggera, e questi studiosi hanno cercato di capire se la felicità è misurabile. Certo, a me risulta difficile immaginare un chilo di felicità o parlare di un metro di felicità o che ne so, oggi ho 6 litri di felicità. Come
non misero? Esiste una misura.
Non c'è un'unità di misura per dire quanta felicità. Però era interessante quel discorso, e volevo rifarmi appunto a quello che ascoltavo tempo fa in questo programma radio, e l'esperto diceva che nelle loro ricerche e osservazioni hanno visto che i soldi sono importanti nella misurazione della felicità, perché hanno visto che effettivamente con l'aumentare del benessere economico aumenta la felicità. In altri termini, ho più soldi, più sono felice. Il mio conto corrente è abbastanza, continua a crescere e la mia felicità aumenta. Però ha detto anche una cosa interessante, anche questa cosa qui mi ha fatto riflettere, che nelle osservazioni hanno notato che la felicità è vero che è legata ai soldi, i soldi hanno un'importanza pesante in tutta questa storia qui, ma danno assuefazione. Cioè hanno scoperto che effettivamente con l'aumentare dei soldi aumenta la felicità, ma quando raggiungi un certo livello in cui tu ti senti veramente felice, ma anche perché hai questa serenità di avere i soldi, poi hai questo senso di assuefazione, cioè praticamente devi aumentare il tuo capitale, i tuoi soldi, per sentirti ancora più felice. E questo mi ha fatto pensare a una frase di Rockefeller che tutti quanti penso conoscano, che ho un'intervista a quest'uomo nella sua epoca che era il più ricco del mondo, quando gli fu chiesto quanti soldi ci vogliono per essere felice, lui ha risposto un po' di più.
Non bastano mai.
Ed è vero, un po' di più, perché dopo un po' i soldi ti danno assuefazione.
Dicevo prima che ci vuole coraggio a parlare di felicità, vedendo quello che ci sta accadendo intorno. Oggi ci sono diversi argomenti che ci lasciano un po' attoniti, no? Tutto quello che succede sia con le guerre civili, sia con i terremoti, sia questi extracomunitari di cui si parla in questo momento. A queste persone come fai a dire sei felice?
Sì, infatti la domanda non era, quella domanda non fu posta a un poveraccio,
certo,
uno
appunto.
Che faceva, fu posta a Rockefeller, oggi la potremmo porre, che ne so, a Bill Gates, no? Viene in automatico dire, porre questa domanda a una persona ricca, guarda caso non la non la facciamo a un extracomunitario, uno che magari ha attraversato il canale di Sicilia al repentaglio della sua vita e adesso è alloggiato in un centro di prima accoglienza. Sì, come si fa a dire a queste persone se è felice? Sicuramente queste persone aspirano ad essere felici. Sono disposte magari ad attraversare il deserto, attraversare il mare in burrasca per migliorare la propria posizione di vita e sicuramente realizzare anche un certo grado di felicità.
Sì, anche cioè, questi sono i casi estremi, diciamo, però normalmente le persone che noi ci troviamo a vivere insieme a questa gente, magari alla casa, alla macchina, al conto in banca, però se gli chiedi sei felice, questa persona cosa risponde? A volte risponde no, la felicità è un sogno, la felicità magari
infatti, allora bisogna un attimino definire cos'è felicità e poi un'altra domanda che mi tormenta e che cerco di dare la risposta è dove trovare la felicità, perché forse la felicità ha un luogo, ha una residenza, cioè come te se vuoi scrivermi una lettera la mandi al mio recapito, no? Al mio indirizzo, molto probabilmente la felicità ha un luogo dove possiamo trovarla.
A volte colleghiamo la felicità al benessere, il che non è conseguenziale.
Molto probabilmente stiamo facendo un percorso sbagliato, non è la giusta direzione. Se voglio trovare la felicità, in genere quando cerco qualcosa mi devo mettere in cammino e trovarla. Dunque c'è un luogo dove posso trovare quella determinata cosa. Molto probabilmente la felicità appunto ha un luogo. E vedo che era interessante anche le citazioni che facevi dei vari filosofi o personaggi famosi, perché infatti in tanti hanno parlato di felicità, si sono posti questa domanda. Vedo che spesso i luoghi sono o dentro di noi o fuori di noi. Allora, quando parliamo di benessere economico, stiamo cercando la felicità all'esterno del nostro essere, no? I soldi che poi mi danno la possibilità di vivere agiatamente, di avere bei vestiti o una bella macchina o una casa importante, così via, pagarmi le medicine, le cure per star bene, perché poi anche lì la felicità è collegata al piacere, a star bene. Quando ho dolore non sono felice, quando sto male non sono felice. Perciò anche lì cos'è la felicità? Credo che la felicità sia appunto legata a qualcosa che fa parte col piacere, col sentirsi bene, no? Mentre la sofferenza e il dolore penso che si pongano all'opposto della felicità. Dicevo, dove trovarla? O all'esterno, nel benessere, o all'interno. Allora c'è questa ricerca interiore, questo voler essere introspettivi, e qui magari la religiosità, no? Allora magari chiudersi in un eremo e cercare dentro di sé la felicità, ma mi pare che l'esperienza umana e quello che si legge in giro è che non si trova né dentro di noi né fuori di noi, non è all'esterno di noi, perché dentro di noi alcune volte troviamo il buio totale, all'esterno troviamo insoddisfazione. E allora c'è un luogo dove possiamo trovare la felicità? Io penso di aver trovato la risposta, poi ognuno, i nostri spettatori possono dire anche la loro. E volete sapere, siete curiosi?
Dici dove l'hai trovata? Ma io penso di immaginare.
Sì, però. Sì, infatti, no, la felicità credo che si trovi in Dio. Il luogo geografico, se così vogliamo dire, permettetemi questa espressione, dove trovare la felicità è Dio. C'è un brano, un versetto della Bibbia, l'Apostolo Paolo scrive al suo discepolo Timoteo, nella prima lettera che scrive a Timoteo, capitolo 1, versetto 11, Paolo parla del Vangelo della gloria del beato Dio. Spesso usiamo questo termine, beato, forse così inflazionato lo svuotiamo del suo significato, ma la parola beato vuol dire felice. Allora, se vogliamo tradurre in termini più nostri, nella terminologia che stiamo usando oggi, possiamo tradurre questo versetto: il Vangelo della gloria del Dio felice.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Eccoci di nuovo, siamo pronti. Giuseppe.
Dio è felice. Spesso noi abbiamo questa idea di Dio, e questa era anche la mia idea fino a qualche tempo fa, poi leggendo la Bibbia, dove ti veramente impari e conosci Dio, mi si è rivelata questa visione di Dio abbastanza nuova per me, poi magari per altri è qualcosa che altri hanno già capito da tempo. Cioè il fatto che Dio è felice, spesso abbiamo questa idea di Dio, di un Dio austero, questa faccia triste, se possiamo immaginarlo con un viso, Dio seduto sul suo trono, no? Proviamo a dare una figura antropomorfa a Dio, sappiamo che Dio non è come noi, non è un uomo, ma giusto per aiutarci nelle nostre riflessioni, questo Dio seduto sul suo trono, austero, no? Sempre accigliato, pronto a punirci, a lanciare saette sui nostri cattivi comportamenti. Ma leggendo attentamente la Bibbia mi accorgo che invece Dio è diverso, è completamente diverso,
è un
Dio felice. E posso permettere di leggere un altro brano della Bibbia che per me è stato illuminante qualche anno fa, riflettendo su questo brano di un profeta, tra l'altro, che spesso questi piccoli profeti che troviamo nell'Antico Testamento vengono un po' trascurati. Il profeta Sofonia, capitolo 3, versetto 17, il profeta dice: il Signore, il tuo Dio, riferendosi poi a Gerusalemme, a Israele, il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia. Cioè, sono termini forti. Si rallegrerà con gran gioia per causa tua. Si acquieterà nel suo amore, esulterà per causa tua con gridi di gioia. Ora, l'idea che Dio esulti, l'idea che Dio ha una gran gioia, l'idea che Dio esulti con grida di gioia, per me è una cosa sconvolgente, perché non posso mai immaginare Dio che si metta a urlare, a esultare di gioia. Ma poi la cosa ancora più sconvolgente di questo brano, che dice per causa tua, cioè Dio esulterà per te, gioisce per te. E alcune volte penso che sia impossibile, mi risulta impossibile pensare che Dio possa gioire per me. Un'altra cosa ancora più sconvolgente di questo brano, alcune volte mi piace un po' consultare le altre traduzioni, non conosco le lingue, ma quel poco che riesco a fare cerco di rabbattarmi in qualche modo, e ho scoperto che questo esultare con gran gridi di gioia in ebraico può essere tradotto in italiano Dio canta di gioia. Infatti alcune traduzioni inglese, spagnolo, francese, ho scoperto che spesso rendono così questo, questo testo, che Dio canta di gioia. Cioè, pensare che Dio possa cantare, cioè, è una cosa che non ci avevo mai riflettuto. E canta perché è felice. E per me, cioè, mi apre una visione straordinaria di Dio, e lì trovo la felicità. In Dio, perché la felicità è in Dio, non è in noi, non è dentro di noi, con le cose che ci circondano vediamo che sono poi effimere o sono possono finire da un momento all'altro, no? Vabbè, il benessere economico, poi magari vado in bancarotta, un crollo finanziario e non se ne fa più niente. Invece Dio è l'eterno, è lì, e la gioia è in Dio. Credo che lì possiamo trovare la vera gioia, la vera felicità.
Sì, quello che dicevi prima, che tutto può crollare, mi fa venire in mente anche sempre dalla Bibbia il re Salomone, no? Nell'Ecclesiaste, quando il re Salomone ha tutto quello che desiderava, piaceri, soldi, donne, aveva di tutto, eppure lui alla fine esclama: ho odiato la vita perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto noioso, perché tutto è vanità, un correre dietro al vento.
L'Ecclesiaste è un libro bellissimo dove appunto sembra che ci sia questa visione pessimistica della vita, dove tutto è un correre dietro al vento, e poi quando ci rifletti veramente ti sembra di correre dietro al vento, di stringere il pugno e poi non trovare niente, e quando riapri la mano. Ed è un libro che leggo sempre con grande entusiasmo. Ma tempo fa un mio carissimo amico e fratello mi faceva notare come spesso in questo libro troviamo la parola godi, perché Dio ci ha dato dei doni, ci ha dato delle cose in questa vita ed è giusto che noi le godiamo. Poi sappiamo che la Bibbia ci dà la visione di questa vita, della nostra realtà, che è tutta riconducibile all'origine. Capitolo 3 di Genesi: è entrato il peccato nel mondo, il peccato ha guastato tutto, la gioia non è più a nostra disposizione. Però Salomone alla fine del libro dice: ma il succo di tutto il discorso qual è? Temi Dio, e perciò vediamo che anche lui alla fine arriva, dopo che lui ha goduto di tante cose senza trovare poi vera soddisfazione, è arrivato vecchio quando scrive questo libro, fa un bilancio della sua vita abbastanza triste, alla fine dice: temi Dio, cioè c'è un rimando a Dio. Mi sembra interessante questa cosa, che poi alla fine c'è questo rimandare tutto a Dio.
Sì, c'è anche un passo in Ezechiele, no? Che dice, no, sempre scusa, in Ezechiele, in Ecclesiaste, che dice: andiamo, ti voglio mettere alla prova con la gioia e tu godrai il piacere. è anche è significativo questo versetto, no? Che l'uomo cerca di provare, di godere, e poi alla fine, come dicevi tu prima, alla fine si riduce che tutto è vanità.
Ma infatti si può godere e si può vivere la gioia, ma quando rimandiamo tutto al luogo dove risiede la gioia, cioè Dio. Forse non è molto bello parlare di Dio come un luogo, però insomma credo che si possa parlare di Dio come veramente un luogo dove dobbiamo arrivare, un luogo da raggiungere. E quando parlo di luogo, anche qui mi viene in mente un'altra cosa, credo che sia interessante. Spesso si parla di paradiso, inferno, l'aldilà, come sarà l'aldilà. Adesso sembra che stiamo uscendo un po' fuori tema, invece poi vorrei riagheggiare il discorso. E spesso immaginiamo ognuno di noi come sarà l'aldilà, e per noi che siamo nati di nuovo, che crediamo nella salvezza in Cristo Gesù, che il paradiso si può ottenere per grazia perché Cristo ha sacrificato se stesso per noi e possiamo ottenere la vita eterna, ognuno di noi poi si fa un'idea di questo luogo, no? Alla presenza di Dio, dove ognuno se lo immagina come meglio crede, chi immagina il paradiso come un bellissimo atollo, no? Dove possiamo vivere in un posto meraviglioso con panorami bellissimi. Ognuno si fa la sua idea, poi magari scherzosamente sento dire a qualcuno, no? Io preferisco andare all'inverno perché c'è una compagnia migliore, piuttosto in paradiso dove ci sono questi angeli sulla nuvoletta che suonano le arpe, una noia dalla mattina alla sera. Ma questo ti fa capire che ognuno immagina, certo, come sarà, ma poi sarà così. E trovo invece un versetto del Vangelo che mi dà in qualche modo una risposta a questa domanda. Ecco che mi rifaccio ancora, torno indietro al luogo. C'è una parabola dove il Signore Gesù racconta dei servi fedeli, che il Signore, il padrone, dà delle cose da fare, dei soldi da investire. Questi qua, quando torna poi il padrone dal suo lungo viaggio, chiama i suoi servi, e i servi fedeli hanno mostrato di aver fatto fruttare il loro lavoro, e il padrone, il Signore, dà un premio. E leggo in Matteo 25:21, qui davanti a me il versetto, dice: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. E poi aggiunge: entra nella gioia del tuo Signore. Allora, quando mi si chiede ma com'è il paradiso, io rispondo: il paradiso è entrare nella gioia di Dio. Ecco perché mi piace di parlare di Dio anche come un luogo, della gioia di Dio come un luogo, perché dice: entra nella gioia di Dio. Ora, come sia stare dentro la gioia di Dio, entrare in questo luogo, e com'è, non te lo so descrivere. So solo una cosa: che in un posto così io ci voglio stare.
E anche noi vogliamo stare in un
posto. Ma io sarò felice di averti lì vicino a me, insieme agli altri cari fratelli e sorelle che ci ascoltano.
Ecco, una domanda che ti volevo fare a questo proposito. Allora, la felicità è di questa terra o la dobbiamo vedere in prospettiva nel futuro? Ad esempio, sempre rifacendoci ad Agostino, no? Nella Città di Dio lui diceva che non può esserci vita felice senza immortalità, cioè quando saremo con Dio allora saremo felici.
No, io questa domanda mi sento di rispondere che la felicità piena la godremo quando entreremo nella gioia di Dio, ma oggi possiamo gustare la felicità, ma quella felicità che ci proviene da Dio, cioè la vera felicità, non quella felicità agganciata alle cose diciamo esterne che ci danno quel momento di benessere. Ma perché leggendo la Bibbia mi pare di rintracciare questo elemento, il fatto che il Signore ci dà oggi da vivere anche la felicità. Penso ad esempio in Neemia, dove è scritto che la gioia del Signore è la nostra forza. Perciò, ecco, ad esempio anche lì possiamo cambiare argomento, parlare di forza per vivere. La mattina metto i piedi per terra, magari sono depresso e io dico: Signore, dammi forza per oggi. Dove trovo la mia forza? Nella gioia del Signore. Neemia diceva: la gioia del Signore è la vostra forza. C'è un altro brano in Geremia. Ho messo qui davanti a me un po' questi versetti per non star lì e poi a sfogliare la Bibbia. Geremia 32:41. Io lo trovo terrificante, ma da un punto di vista bello, cioè è meraviglioso quello che dice Geremia in questo versetto. Geremia, diciamo, parla, è Dio che parla attraverso Geremia, scusami, e dice Dio attraverso Geremia: metterò la mia gioia nel far loro del bene e li pianterò in questo paese con fedeltà, con tutto il mio cuore, con tutta l'anima mia. Dunque, il popolo di Israele, questo era il messaggio che Dio rivolgeva al popolo di Israele attraverso Geremia. Lì, sulla terra, in quel momento, non in una prospettiva futura, dell'aldilà, dice: io metterò la mia gioia nel far loro del bene. Stanno vivendo la situazione disperata, ma io metterò la mia gioia a far loro del bene. Ma quando Dio vuole mettere la gioia a far del bene, già, comunque, questo ci dà un'altra prospettiva di Dio. Dio, quando ci fa del bene, non lo fa perché guarda noi, poverini, miserabili, e vabbè, e cerca di essere misericordioso con noi. No, ci mette anche gioia. Cioè, Dio, quando vuole farci del bene, è felice. Per lui è una cosa bellissima. E la sua gioia si esprime così, nel farci del bene. E poi non è che lo fa solo così. Dice, con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima. Cioè, Dio, quando ci fa del bene, ci mette tutta la sua gioia, ma con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima, cioè con tutto se stesso. E questo qui credo che ci apre degli scenari meravigliosi sul nostro Dio.
Ok, facciamo un attimo di pausa, mandiamo un po' di musica e dopo riprendiamo questo argomento molto interessante. Intanto potete scriverci o telefonarci.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Eccoci di nuovo, siamo pronti. Niente, stiamo parlando di un argomento molto importante, di felicità. Parliamo di felicità legata alle cose che possediamo o felicità legata allo nostro stato d'animo interiore. Si può essere felici anche non avendo, oppure diciamo il denaro, il benessere, avere una brava moglie, un buon marito, dei figli magnifici, straordinari, che ci fanno vivere questa vita così, nel migliore dei modi, oppure tutte queste cose non bastano, perché dentro di noi c'è quella cosa, quel motivo che non ci rende felici fino in fondo. Giuseppe.
Sì, io credo che appunto la felicità non può mai essere legata a qualcosa di nostro, o in senso di nostro interiormente, o delle cose esterne che ci circondano e che ci rendono in qualche modo felici, perché in questa vita tutto è passeggero, è momentaneo, è fugace, è claudicante, troppe cose hanno bisogno di puntelli. E credo che la vera felicità appunto è qualcosa che si trovi lì, in Dio. Certo, noi facciamo un discorso da un punto di vista cristiano evangelico, che fa risalire ogni discorso agli insegnamenti della Bibbia, perciò crediamo che sia Dio la fonte della vera gioia, della vera felicità, in Dio che è l'eterno, l'immutabile.
Mi viene in mente il Salmo 23, no? Lì il salmista non si trova in una situazione felice quando scrive quel salmo, eppure lui dice: la mia coppa trabocca. Però precedentemente ha detto: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte.
Bravo. Perciò vuol dire, lui dice: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte,
non temerei male alcuno, perché tu sei con me.
Ecco, io vorrei soffermarmi un attimino su quest'ultima due parole: sei con me. Davide non dice: sarai con me. E qui ritorniamo anche al discorso che la felicità in Dio non è qualcosa legata poi all'aldilà, ma è qualcosa che ci coinvolge nella vita di oggi. Davide non esclude che nella sua vita ci sono dei momenti tristi. Sì, è vero, c'è questo dipinto straordinario, no? Bucolico, dove ci sono le pecore, il pastore, il prato, e parla di acque quiete, acque calme, di verdeggianti pascoli. Però dice: quando anche camminasse nella valle dell'ombra della morte, cioè se io dovessi attraversare una valle oscura, un periodo della mia vita terribile, io non temo nessun male, perché tu sei con me. Cioè c'è la presenza di Dio oggi, non domani. E questo è molto, molto importante.
Dice, la mia coppa trabocca al cospetto dei miei nemici. Lui era perseguitato in quel momento. Sì. Però lui dice che la sua coppa trabocca, che era comunque felice.
E c'è sempre questo rimando a Dio, al pastore che mi conduce. Io vorrei sottolineare,
allora, questo pastore,
soffermarmi su questa cosa qui.
Il pastore è buono, è bravo, è sempre lì vicino a noi. con tutti, cioè è una cosa...
Ecco, lì forse bisogna fare un po' di chiarezza. Noi in questo momento stiamo cercando di vedere, sempre attraverso la Bibbia, che ci fa questo ritratto di Dio che è veramente un Dio meraviglioso, felice, e vuole investire noi della sua felicità, vuole proprio inondarci della sua felicità. Però non dobbiamo trascurare un altro aspetto di Dio, che quando dicevo alcune volte noi abbiamo l'idea di Dio che sembra accigliato o adirato contro l'umanità, no? Pronto a scagliare fulmine e sete, in un certo senso è vero anche questo aspetto, nel senso che dobbiamo capire che fondamentalmente Dio è felice, la felicità è una sua caratteristica, come quando parliamo dell'immutabilità di Dio,
della santità, possiamo dire che è uno degli attributi,
una delle qualità di Dio, no? Spesso si parla dell'onnipresenza, onnipotenza, onniscienza di Dio, la sua fedeltà e così via, ma mai mi sembra di sentir dire Dio è felice. Dio è amore, sì, lo sentiamo dire spesso. Dio è felice? No, Dio è felice, è una sua qualità. Però è anche vero che Dio è adirato contro l'umanità. Questo fatto non vuol dire che Dio ha due pesi, due misure o un atteggiamento strano. No, Dio è fondamentalmente felice, ma è adirato per via del peccato. Il peccato ha guastato la creazione di Dio, l'uomo che vive nel peccato suscita l'ira di Dio. Gesù disse: chi crede nel Figlio ha la vita eterna, chi invece rifiuta di credere nel Figlio, cioè in Gesù Cristo, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Questo vuol dire che ogni uomo, tutti gli uomini, se non hanno creduto in Gesù Cristo, se non hanno dato la loro vita a Gesù, se non hanno effettuato quella che altrove nei Vangeli leggiamo, la nuova nascita, questa salvezza che Dio ci dà attraverso Cristo Gesù, ci fa rinascere una nuova vita, beh, gli uomini non hanno speranza perché sono sotto l'ira di Dio. L'Apostolo Paolo dice: nessuno vi seduca con vani ragionamenti, Efesini capitolo 5. Infatti per queste cose, cioè per i peccati che ha appena elencato l'Apostolo Paolo in quel capitolo, per queste cose l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Dio è arrabbiato con gli uomini ribelli. Quando noi accettiamo la salvezza in Gesù Cristo, possiamo veramente vedere quest'altro aspetto di Dio, che è il suo aspetto essenziale della sua esistenza, cioè essere felici. E Dio è adirato contro l'umanità, ma è gioioso verso l'umanità perdonata, verso l'umanità che non merita niente, che però va davanti a Dio e dice: è vero, Dio, io sono peccatore, non merito niente. Quello che posso avere è solo per tua grazia. E Dio ci fa la grazia di inondarci con la sua gioia. Vorrei citare un altro brano, Isaia 62,5. Adesso qui non è che vogliamo spulciare tutti questi versetti, ma sono quei brani che ci gettano un po' di luce di questa cosa. Dio dice: come un giovane sposa una vergine, così i tuoi figli sposeranno te. Come la sposa è la gioia dello sposo, così tu sarai la gioia del tuo Dio. Qui c'è un'altra immagine, no? C'è l'immagine dello sposo che è gioioso per la sua sposa. Perché Dio usa
le cose che noi possiamo
le nostre esperienze, quale può essere quella di uno sposo innamorato della sua sposa. E Dio gioisce di coloro che gli appartengono, di coloro che vengono salvati. Di quelli gioisce Dio. Ma del resto dell'umanità Dio è adirato, l'ira di Dio rimane su questi uomini. Ma c'è sempre la speranza di Dio che questi uomini ribelli si convertano. E nel momento in cui un uomo si converte, va a Dio, allora Dio gioisce, è felice. C'è un altro brano in Luca, e chiudo questo aspetto qui, okay, dell'ira di Dio e della gioia di Dio. L'umanità è sotto l'ira di Dio. Nel momento in cui però l'umanità, o uno che compone l'umanità ribelle, va a Dio, accetta questo dono che Dio vuole offrirci in Cristo Gesù, Dio gioisce. In Luca Gesù dice: v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Anche se si dovesse ravvedere un solo peccatore, davanti agli angeli di Dio v'è gioia. E qui è bellissimo come Gesù esprime questa cosa qui della gioia di Dio. Non dice che quando uno si ravvede, quando un peccatore si ravvede, Dio gioisce. Dice: v'è gioia davanti agli angeli di Dio. E questa cosa qui mi dà uno scenario più ampio, perché chi sta chi c'è davanti agli angeli di Dio? È Dio. Cioè, da altre parole della scrittura sappiamo che gli angeli stanno davanti a Dio. Allora Gesù dice che vi gioia davanti agli angeli di Dio, cioè vi gioia in Dio.
Certo.
No? Fa questa cosa qui. Ed è bello vedere che si converte un uomo peccatore e davanti agli angeli c'è gioia, cioè in Dio c'è gioia. E gli angeli ne sono coinvolti. No? È un po' come la parabola del figlio prodigo.
Stavo pensando a
il figlio torna, il padre gioisce, è felice, ma è felice per tutti. In quella casa c'è gioia per tutti, per i servi, per i lavoratori di quella famiglia, no? Perché il padre dice, questo figlio per me era come se fosse morto ed è tornato in vita. Facciamo festa. Ma la festa è per tutti. Infatti il fratello maggiore...
Cioè, se no che festa è? Infatti, se uno festeggia da solo... No,
ed è bello che tutto l'universo festeggia per un solo peccatore che si converte. È vero che Dio è adirato contro l'umanità ribelle, ma quando un uomo ribelle si converte, v'è gioia. Ma non solo in Dio, ma v'è gioia che coinvolge gli angeli, coinvolge praticamente l'universo intero.
E tu faresti una festa da solo?
No.
Che festa è?
Ma che festa è?
Quindi non possiamo dire che è una cosa normale, insomma, che Dio per farci capire le cose...
usa le nostre esperienze, la nostra quotidianità.
Ti faccio una domanda personale. Come sei riuscito? Tu dici che noi troviamo la felicità in Dio, Dio lo possiamo trovare nella Bibbia. Qualche esperienza personale che tu hai potuto proprio toccare con mano nella Bibbia per essere felice?
Quando mi fu annunciato il Vangelo di Gesù, e per me fu veramente una scoperta meravigliosa, nonostante fossi un ragazzino abituato come ero alla religiosità della religione che la maggiore espressione religiosa che abbiamo in questo paese, in Italia. E quando mi fu annunciato il Vangelo e sono diventato un cristiano evangelico, perché ci tengo a sottolineare questo, nel senso che c'è questo rifarsi al Vangelo, e fu una cosa meravigliosa, veramente mi sembrava di toccare la gioia, la felicità, perché c'era questa presa di coscienza che Dio poi ti era favorevole, era a te favorevole perché ti aveva inondato della sua grazia attraverso Cristo Gesù. Poi nel cammino cristiano si fanno le esperienze di Davide, che si attraversa la valle dell'ombra della morte. Tante volte magari non è veramente una valle così ombrosa e così mortale, alcune volte ci rattristiamo anche per delle cose abbastanza frivole. E allora questa domanda che mi tornava sempre, dico, sì, è vero che il Vangelo ci dà la gioia, e sembra in un primo momento che quando ti converti tutti i problemi spariscono. Certo. Invece no, poi ti accorgi che forse i problemi aumentano, perché poi deve avere a che fare
con
la lotta che il cristiano deve vivere tutti i giorni. Se non fosse stato per il fatto che mi è stato insegnato da fratelli che mi hanno in qualche modo discepolato, diciamo così, di leggere quotidianamente la Bibbia, di tornare sempre alla Bibbia, perché il fine ultimo nostro è quello di conoscere Dio, e Dio lo conosciamo attraverso la Bibbia. È stato appunto poi maturando, ma negli anni, poi leggendo la Bibbia, la scoperta di questi versetti, no? Perché c'è sempre in noi questa idea del Dio, no? Adirato, questi sensi di colpa che ci tornano, nonostante abbiamo avuto la grazia, la salvezza, però ci sentiamo sempre in debito con Dio. E poi scopriamo invece questi altri brani, come quelli che leggevo, come quello di Sofonia, quello di Geremia, e scopri Dio felice. È lì che la mia vita ha avuto un'altra sterzata, un'altra direzione.
E
dire no, Dio è felice. Allora nei momenti tristi, nei momenti bui della mia vita, sapere che c'è Dio è lì. Come diceva Davide, no? Tu sei con me. Non sarebbe, c'è Dio, è lì, e che la gioia comunque è lì, in Dio. Questo mi ha aiutato e mi aiuta ancora oggi a vivere e a sperimentare la gioia e a trovare la serenità e il sorriso anche nei momenti difficili.
Io penso che la nostra vita, la tua, la mia, sia un po' quella che vivono anche tutti i nostri ascoltatori, i nostri vicini, e a volte ci sono. Diciamo che di base il cristiano, il credente, colui che sa che Dio è lì, che però è anche in noi, e che si prende cura di noi in ogni aspetto, anche quando le cose sembrano, come hai detto, buie e tristi. Sappiamo che Dio c'è, però quali sono a volte gli impedimenti che, non so, nella tua vita, io potrei dirne anche diversi nella mia, che ti impediscono di realizzare comunque questa felicità, anche soltanto interiore?
Ma rispondere così su due piedi mi verrebbe a pensare a tantissime cose. Prima di tutto, ad esempio, il peccato, perché comunque è vero che un figlio di Dio, un salvato per grazia, ha ricevuto la grazia di Dio, ha questo rapporto privilegiato con Dio, sa che Dio gioisce per lui, è già quella una cosa meravigliosa. Però il peccato, perché comunque viviamo in questo corpo, siamo ancora in attesa di essere completamente liberati da, da questa morsa che è il peccato. Ecco, queste cose qui ad esempio mi tolgono la felicità. Quando capisco che non sto onorando Dio, quando non sono contento della mia vita perché capisco che non è all'altezza del compito che Dio mi chiama a compiere, quello lì mi toglie felicità. Sono un po' come Paolo che diceva il bene che voglio fare quello non faccio, il male che non voglio fare quello faccio. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Poi a quell'esplosione di esultanza dice ma grazie siano rese a Dio. No, sì, il peccato mi toglie la gioia di Dio e qui la necessità di ripristinare il mio rapporto con Dio. Beh sì, fondamentalmente questo. Poi potrei parlare, che ne so, dei dispiaceri di mille cose che accomunano tutti gli uomini, ma credo che un figlio di Dio dovrebbe avere quella coscienza esercitata che funga come campanello d'allarme quando non siamo
Invece un motivo per cui riesci ad essere felice, cos'è che ti spinge? Abbiamo detto tante cose, no? Qualcosa che invece ti rende felice anche se ci sono le avversità.
Lo dicevo prima, il fatto che Dio è felice a
ti
causa
rende
mia.
Felice.
Come se io fossi l'unico essere in questo mondo, e invece non lo sono, so che non lo so, perché poi Dio è ugualmente felice per te e per chi ci sta ascoltando, se ha fatto una scelta per il Signore, e che esulta. E quando penso che Dio non è così superficiale, quando ha creato la neve, cioè Dio non è che facciamo i fiocchi di neve, no, facciamo i fiocchi di neve tutti diversi, perché mi pare che gli studiosi, analizzando ogni fiocco di neve, scopre che uno è diverso dell'altro. E tu pensa a Dio che è felice per noi, che ci ha fatto in modo diverso e siamo miliardi e si prende cura di tutti, dei suoi figli perché vuole essergli vicino e gli vuole inondare la sua gioia, dei ribelli, perché da un lato è adirato con loro perché disonorano il suo nome, però dall'altro lato vorrebbe essere felice affinché uno di loro si converta. Ecco, quest'idea di Dio mi rende felice. Quando punto lo sguardo verso Dio sono felice.
Ecco, allora diciamo che il cristiano può essere triste, può avere questo velo di tristezza, perché naturalmente noi viviamo in questo corpo, affrontiamo tutte le avversità che affrontano tutti nella vita, però fondamentalmente siamo felici, perché sappiamo che Dio ha cura di noi.
Ma una delle esperienze più interessanti che faccio come cristiano è quando mi capita di visitare i fratelli e le sorelle che sono ammalati, ma possibilmente in uno stato avanzato di malattia che si capisce che sono prossimi alla morte. Io torno a casa ogni volta impressionato nel vedere, e mi è capitato più di una volta,
che loro incoraggiano noi,
fratelli e sorelle che consideravo magari degli uomini e delle donne di Dio, in queste circostanze la loro fede non mi sembra una montagna ma qualcosa ancora di più grosso.
Sì.
E vederli felici in Dio e capisco che tutta la loro vita cristiana non era basata su cose esterne, la loro gioia di essere cristiana era basata su elementi esterni come il benessere materiale, ma era basata in Dio. In quel momento difficile della loro vita la loro felicità non viene meno, anzi forse si esprime nel modo più meraviglioso, perché appunto la loro felicità è lì, è in Dio.
Sì, allora diciamo che possiamo concludere, insomma, questa trasmissione di oggi, che il concetto di felicità per noi è una cosa, per Dio è un'altra.
Noi come,
come
uomini,
genere,
sì, umani.
E penso anche al brano delle Beatitudini, no? nel Sermone sul Monte, che beato vuol dire essere felice, no? Felice. Quindi chi è felice per Dio? I poveri in spirito, quelli che fanno cordoglio, i mansueti, i misericordiosi, i puri di cuore. Non dice mai beati quelli che sono ricchi, quelli che sono tranquilli, che gli va tutto bene.
E questo è interessante, no? Perché Gesù abbia fatto questo elenco di beati, di felicità, mettendo delle cose che sembrano paradossali.
Certo,
no?
È un paradosso.
Che sono,
sì.
a prima vista sembrano contraddittori. Poi invece, leggendo tutto il Sermone sul Monte, capiamo un po' da quale presupposti partiva il nostro grande maestro Gesù.
Va bene, noi possiamo augurare ai nostri ascoltatori di essere felici non per quello che hanno, ma per quello che possono sperimentare affidando la loro vita a Dio.
Beh, adesso tanti sanno dove si trova la felicità, possono cercarla e trovarla.
Va bene.
Si trova in Dio.
Ok, noi salutiamo i nostri ascoltatori e diamo loro l'appuntamento alla prossima settimana.
Un abbraccio a tutti.
Ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.